ridotto dell'opera con Gaia Varon.
Bentrovate a tutte le persone in ascolto. Oggi il ridotto dell'opera è all'insegna della riscoperta. Partiremo da una produzione scenica dell'Opéra di Parigi di un'opera intitolata Ercole Amante, lo stesso nome della più nota opera di Cavalli, ma in questo caso la compositrice è Antonia Bembo, una compositrice veneziana d'origine ma trasferita in Francia con un destino molto particolare. Questa produzione l'ha vista per noi Mattia Palma, che ci racconterà tutto. Poi nella seconda parte passeremo invece ad un oratorio, l'oratorio di Bernardo Pasquini, che risale al 1687, si chiama I fatti di Mosè nel deserto. Ne è appena uscita la prima registrazione discografica in assoluto e ne converseremo con il clavicembalista e direttore d'orchestra Thomas Chigioni, che ha guidato naturalmente l'esecuzione che poi è stata incisa. Partiamo però da Parigi. Nell'esecuzione dell'ensemble Cappella Mediterranea diretta da Leonardo García Alarcón era questa l'ouverture di questa opera riscoperta, riportata in scena, anzi per la verità portata in scena per la prima volta in questi giorni all'Opéra di Parigi, l'opera Ercole Amante di Antonia Bembo. Mattia Palma è qui con noi per raccontarci di questa produzione, a partire direi, Mattia Palma, proprio dalla scoperta di questo titolo, no? Che è un titolo inconsueto di una compositrice spesso menzionata ma poi invece raramente ascoltata.
Sì, grazie, bentrovate, bentrovati. Nel caso dell'Ercole Amante di Antonia Bembo non siamo davanti soltanto alla semplice riscoperta di una compositrice dimenticata o di un'opera che è stata lasciata in un cassetto per tre secoli. Naturalmente anche questo conta, ma sarebbe riduttivo. Quest'opera è interessante perché compensa un'amnesia della storia dell'opera europea e lo stesso Alarcón, in una bella intervista nel programma di Sala, ricorda che il repertorio che noi ascoltiamo è davvero una percentuale irrisoria rispetto a tutto ciò che è stato scritto. tutto. E nel caso di Antonia Bembo è molto interessante capire il personaggio a partire dalla sua biografia, che ha davvero qualcosa di romanzesco, anche di molto moderno, direi. Antonia Bembo, veneziana, studia con Francesco Cavalli, quindi con uno dei grandi padri dell'opera del Seicento, e ha una vita personale durissima, perché dopo aver sposato l'aristocratico Lorenzo Bembo, con cui ha tre figli, poi tenta di separarsi a causa anche delle violenze del marito, però non riuscendo a liberarsi del marito legalmente, alla fine lascia Venezia e fugge, va a Parigi, dove viene accolta alla corte di Luigi XIV come cantante, perché Antonia Bembo, ricordiamo, era soprano, e a quel punto ottiene una pensione reale, un alloggio, e passa il resto della vita a comporre musiche dedicate al Re Sole. Ercole Amante viene composta nel 1707 e Bembo utilizza lo stesso libretto di Francesco Butti, che già il suo maestro Cavalli aveva messo in musica quasi 50 anni prima.
Fra l'altro c'è questo elemento della relazione con Luigi XIV, no? Perché l'opera a Cavalli fu commissionata da Mazzarino per le nozze di Luigi XIV, poi per vari motivi non andò in scena in quel momento, andò in scena 2 anni più tardi. Quando Antonia Bembo recupera quel libretto, Luigi XIV ormai è un anziano sovrano.
È molto importante capire che Antonia Bembo occupa un punto di incrocio molto speciale tra Venezia e Parigi, tra Cavalli e Lully, tra opera italiana e tragedie lyrique francese, ed è come se fosse la prima importante manifestazione, una delle prime importanti manifestazioni di quella fusione dei gusti nazionali che poi porterà alla nascita di un linguaggio veramente europeo.
Si potrebbe forse dire, semplificando molto, che forse Bembo porta lo stile italiano del canto, la vocalità dell'opera italiana, e si appoggia su una tradizione strumentale francese. Vogliamo dire qualche cosa anche della musica e di come Leonardo García Alarcón l'ha affrontata?
Alarcón ha giocato molto su una sonorità francese all'interno di un tactus, mi verrebbe da dire, un ritmo italiano. Quindi ci sono forme italiane come l'aria, l'arioso, i recitativi, però dentro una apparato formale da tragedia lirica francese, quindi ci sono 5 atti, cori, danze, scene spettacolari, scrittura orchestrale ricchissima, e però ci sono anche quella libertà espressiva tipica dell'opera italiana, che deriva chiaramente da Cavalli, e una scrittura vocale davvero sorprendente, di grande virtuosismo, e questo sembra guardare avanti verso Handel più che verso il suo maestro. Anzi, verrebbe quasi da dire che forse Cavalli stesso non avrebbe riconosciuto il linguaggio della sua allieva. È una scrittura molto più nervosa, più piena di contrasti improvvisi, di cambi davvero inaspettati, di prospettiva.
E allora ascoltiamolo anche un esempio della scrittura vocale di Antonia Bembo. Giunone, la voce è quella di Julia Fuchs.
Thank you.
Come già per l'estratto precedente, anche quest'aria che abbiamo appena ascoltato proviene dalla registrazione della produzione parigina dell'Ercole Amante di Antonia Bembo, con la guida di Leonardo García Larcón, un cast naturalmente anche importante, non solo nel senso della qualità dei nomi, ma nel senso anche del numero dei personaggi e degli interpreti. La trama in estrema sintesi, no? È di un Ercole anziano, la cui nuova fatica, se vogliamo, è quella di tentare di sedurre una fanciulla giovane che peraltro è l'innamorata del figlio, e attorno a questo si muovono naturalmente gli dèi e tutto quanto per complicare questa trama lungo 5 atti sostanzialmente, fino a un esito tragico per il protagonista.
Questo intreccio che descrivevi è probabilmente una delle cose più interessanti dell'opera, perché dietro all'apparato mitologico e celebrativo destinato alla corte di Luigi XIV si nasconde in realtà un dramma estremamente umano, a partire proprio dal protagonista, che non è l'Ercole, l'eroe delle 12 fatiche, l'uomo più forte del mondo antico, simbolo di forza, virtù e tutto quello che pensiamo. È tutto il contrario. Ercole qui è appunto in là con gli anni, si lamenta delle sofferenze amorose, è innamorato appunto di Iole, che però è promessa al figlio, quindi insomma questo padre che diventa rivale del figlio sembra un dramma borghese ottocentesco, freudiano, non so, e appare impulsivo, incapace di controllarsi, anche molto ridicolo in certi momenti. È come se riprendesse il personaggio, e qui veramente Antonia Bembo si spinge molto oltre rispetto a Cavalli, dicevo, è come se riprendesse il topos letterario dell'eroe effemminato, nel senso chiaramente di un certo tipo di tradizione teatrale, l'eroe che ha smarrito la propria identità guerriera ed è ormai dominato dalle passioni. Peraltro Ercole effeminato era il titolo proprio di un'opera del periodo.
Come si beffa d'or de poter mio, come si beffa d'or de poter mio, a me qui c'è il mondo para comprar a sofrida doncella. Oh Dio, come, come si deja dorme poter mio, dunque i tanti mostri sangue trofei di sua fortezza, scempio sarà di femminil fierezza, e trafitto cadrà da un fantesio. Come, come si metta morte morte io, io non so già perché c'è soffrir di teggia, e Pluton morirà reggia, un pio reo di Temona, e Pluton morirà reggia, un pio reo di Temona.
La voce è quella di Andreas Wolf nel personaggio di Ercole. Questo era proprio l'inizio dell'opera, questo personaggio, ci diceva Mattia Palma, che si riallaccia a una tradizione di personaggio fra virgolette effeminato, ovvero sia di guerriero che ha smarrito la sua identità guerriera.
Ovviamente poi intorno a questi personaggi umani agiscono le divinità e questo ci fa entrare nel meccanismo tipicamente barocco dell'opera. Ci sono Venere e Giunone che sono come forze che intervengono continuamente nel destino degli uomini, e in particolare Giunone è sostanzialmente la regista dell'azione, è lei che organizza gli inganni, che manipola gli eventi. E poi però ci sono anche alcune figure secondarie ma affascinanti, come il Paggio, che è interpretato da un controtenore e che ha qualcosa nel suo interrogarsi ingenuamente sulla natura dell'amore, dei sentimenti, ha qualcosa che poi arriverà fino al cherubino mozartiano.
E che cosa questa amore di cui parla tanto il cuore di Pietro Zonte, mille sorte di lui cantano al cuore. E che cosa è quest'amore? E che cosa? E che cosa è quest'amore? Quest'amore? E gli è cuore che ciurri madurri, poi che a quel che si godia, senza molto infinir cuore, quindi astigli noi le giure. Il pinor ti spinto ai somme, fossi mondo l'oratore, egli è cuore che ciurma cuore.
Abbiamo dunque ascoltato un estratto di questo personaggio, il Paggio, di cui ci parlava poco fa Mattia Palma. La voce era quella di Theo Imar, però Mattia Palma, è un po' inevitabile a questo punto arrivare alla questione dello spettacolo, no? Abbiamo un po' sviscerato la musica e l'esecuzione da parte dei cantanti, le scelte di Alarcón, ma naturalmente questa era una produzione scenica. Quello che ci raccontava prima Mattia Palma a proposito anche di una che emergeva molto bene, differenza molto importante nel modo in cui Antonia Bembo intende il libretto e quindi legge i personaggi, intende la drammaturgia rispetto a come aveva fatto Cavalli mezzo secolo prima, quindi al fatto che abbiamo un libretto di un'altra epoca, se vogliamo, rispetto al momento in cui lo mette in scena, lei ci legge altre cose. La regista, che è una regista che lavora soprattutto nel Regno Unito, Nisha Jones, legata alla Royal Opera House, all'English National Opera, però ha lavorato naturalmente in molti luoghi in Europa, era già stata all'Opera di Parigi nel 2022 per una produzione di Nozze di Figaro, nelle note di regia dichiara di voler proprio mettere in luce la modernità di quest'opera, di rintracciare dentro a questa trama un elemento potente di attualità per quanto ci riguarda.
Ma a me sembra che la sfida principale di Nisha Jones fosse quella di non vedere Ercole Amante come un magnifico oggetto intellettuale, ma appunto, come dicevamo prima, una partitura dimenticata in un cassetto, ma come un lavoro destinato davvero al teatro. Mi sembra che abbia scelto chiaramente questa seconda strada, provando quindi a restituire all'opera una dimensione della meraviglia tipica dell'epoca, l'epoca spettacolare dell'immaginario della corte di Luigi XIV. E per Nisha Jones l'idea stessa di mettere in scena quest'opera coincide con una trasformazione continua dello spazio e con continue sorprese visive che, dal punto di vista tecnico, risolve con un enorme LED wall messo sul fondo che ricostruisce continuamente gli ambienti, cieli, palazzi, paesaggi, mondi infernali. È una soluzione che è contemporanea, ma che però cerca di recuperare quella logica barocca della metamorfosi continua, e direi che questa capacità di mettere insieme il gusto spettacolare barocco con una sensibilità moderna emerge molto bene anche nei costumi, che sono molto belli ed efficaci. Devo dire che lo spettacolo funziona soprattutto sul piano della chiarezza narrativa. Questo non era affatto scontato, i personaggi abbiamo visto che sono tantissimi. Non è semplice riuscire a far sì che lo spettatore non si perda mai in tutte le scene, in tutti gli intrecci. Sono rimasto un po' più perplesso sul piano interpretativo dell'opera, nel senso che io non ho visto veramente un tentativo di portare anche la drammaturgia su un piano più contemporaneo. Questo sforzo mi sembra sia stato fatto soprattutto sul piano visivo che sul piano della scrittura scenica dello spettacolo.
Però questo Ercole che abbiamo ascoltato prima in effetti ha un po' un'aria, potrebbe essere, non so, nella cerchia di un oligarca piuttosto, no? Oppure un personaggio di quelli che stavano nel giro di Epstein, ha un po' quell'aspetto lì, quindi forse è vero, è un richiamo visivo, però sembra, io ho visto solo le immagini, non ho visto lo spettacolo, sembra abbastanza trasparente.
È anche vero che però da un punto di vista poi delle azioni che vengono proposte non si arriva mai a quel tipo di interpretazione, lo spettatore non è mai disturbato come se appunto Ercole fosse veramente nel circolo Epstein.
Quindi alla fine c'è una sorta di simpatia nei confronti di questo personaggio che invece dovrebbe scomparire.
Sì, lo si mette in ridicolo, si mostra la sua fragilità, però in realtà non lo si accusa mai veramente, o meglio, sicuramente sì dal punto di vista più razionale, ma non tanto per quello che emotivamente proviamo vedendo lo spettacolo.
Allora, grazie moltissime a Mattia Palma per averci raccontato questa nuova produzione dell'Ercole Amante di Antonia Bembo, che è stata messa in scena a partire dal 28 maggio, in realtà la recita del 28 è saltata, quindi di fatto a partire dal giorno successivo all'Opéra di Parigi, dove rimane in scena per chi avesse l'opportunità di andarla a vedere fino al 14 giugno prossimo. La direzione di Leonardo García Alarcón, per una produzione firmata invece per la regia da Nesha Jones, moltissimi naturalmente interpreti, alcuni dei quali oggi abbiamo ascoltato. Grazie mille a Mattia Palma per averci raccontato questa produzione.
Grazie a voi.
Questo dunque era ancora un ascolto tratto dalla produzione parigina dell'Ercole Amante di Antonia Bembo, in particolare era dal quarto atto letto il coro dei sacrifanti e se qui la forza dell'eroe, come abbiamo sentito, si scioglie nel desiderio, un'altra riscoperta qui propriamente seicentesca, torniamo indietro di 20 anni, mostra come attraverso la legge e la parola il caos diventi ordine spirituale. Parliamo infatti di un oratorio, I fatti di Mosè nel deserto, un oratorio di Bernardo Pasquini, di cui è uscita poco tempo fa per Da Vinci Classics la registrazione, la dirigeva Tomà Chigioni, che è qui con noi. Buon pomeriggio, benvenuto Tomà.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Raccontiamo proprio dall'inizio la storia di come è emersa questa partitura.
Il Mosè di Pasquini è un oratorio conservato manoscritto alla Biblioteca di Modena, che fortunatamente è una biblioteca che ha digitalizzato tutto l'archivio musicale ed è accessibile con molta facilità da remoto, da computer. Durante il periodo del Covid c'era molto tempo per dedicarsi a progetti lunghi e, avendo una passione per la trascrizione da manoscritti, mi è capitato sotto gli occhi questo manoscritto stupendo della biblioteca e poco a poco ho iniziato a trascriverlo. Ho visto che aveva tutte le condizioni che stavo ricercando in un manoscritto, quindi era di una durata abbastanza contenuta, aveva solo 4 voci, gli strumenti erano solamente archi, quindi una scrittura a 4 parti, dico solamente perché in altri oratori Pasquini scrive di fatto per un concerto grosso, quindi anche con l'idea di eseguire questa musica ci sarebbe stato un impegno molto maggiore. Poco a poco mi sono trovato davanti agli occhi un capolavoro e mi sono innamorato di questo pezzo e ho continuato a trascriverlo, all'epoca, che era credo il 2020-2021, solo con l'idea di trascriverlo. Poi il nostro ensemble all'epoca era ancora strumentale, quindi non abbiamo potuto eseguirlo. Nel 2025 avevamo ormai introdotto un ensemble vocale e quindi oggi siamo contenti di presentare al mondo la prima registrazione integrale dell'oratorio I fatti di Mosè nel deserto di Pasquini.
Ne approfitto per dire che se qualcuno fra le persone che ci sta ascoltando è un po' un fissato come sono io, questo manoscritto, che in effetti è molto bello proprio, ha una bellissima grafia letteralmente, è accessibile anche online. Le meraviglie del digitale fanno sì che si trovi online sia appunto la digitalizzazione della partitura manoscritta, sia il libretto d'epoca che è di Giovanni Battista Giardini, e anche questa forse è un po' una storia da raccontare, no? Cioè, questo oratorio è uno di un ciclo dedicato a Mosè che questo Giardini scrisse, ma che poi fu musicato da compositori diversi.
Sì, diciamo, nella corte estense di Modena ci fu questa commissione per i principali compositori di musica sacra dell'epoca di comporre un ciclo di 7 oratori dedicati a vari episodi della vita di Mosè, e questo di Pasquini è uno di quelli, e con questa commissione si spiega un tema così specifico, perché molto spesso gli oratori avevano magari un tema più ampio e questo esemplare di Pasquini invece si concentra su episodi molto circoscritti, e addirittura, essendo diviso in 2 parti, Pasquini, diciamo, allunga il brodo utilizzando in tutta la prima parte dell'oratorio una tecnica del flashback, facendo raccontare ai personaggi che si ritrovano a cena cosa è successo negli oratori precedenti. Quindi di fatto lo sviluppo narrativo della storia vera e propria è confinato solo in mezzo oratorio, nella seconda parte, dove c'è tutta l'azione.
L'oratorio, si sa, è una versione un po' facile e semplificatoria nel raccontarlo, ma insomma è nato proprio perché a Roma c'erano delle limitazioni forti nella possibilità di mettere in scena delle opere liriche, e quindi l'oratorio riempiva, diciamo, anche quello spazio dal punto di vista dell'interesse del pubblico. Quindi talvolta gli oratori hanno una dimensione narrativa che diventa quasi teatrale. È il caso anche di questo oratorio di Pasquini?
Credo di sì. Pasquini usa, coerentemente con la sua epoca, usa tutte le risorse tecniche e compositive per focalizzare al massimo l'affetto dei vari brani che descrive. Ci sono dei momenti in cui i personaggi raccontano di essere afflitti da una carestia e quindi stavano morendo di fame, e la scrittura di Pasquini, ad esempio, in quel momento lì è estremamente lenta, è una densità immobile quasi, no? E rende perfettamente la mancanza di energie che ha una persona in quelle condizioni.
Estinta è appena, corre il popolo eletto, nell'infecondo sine all'inospita balza, e la fame crudel così l'incalza, che giunta ormai la vita.
In altri momenti, invece, la scrittura, proprio quando parla degli attimi più concitati, che sono quelli della battaglia tra il popolo israelita e gli amaleciti, la scrittura invece diventa immediatamente combattiva, direi quasi. La cosa interessante è che la durata dei singoli pezzi è molto breve in questo oratorio, e questa caratteristica dà una grandissima fluidità al pezzo, che dura, non so, un'ora e venti, un'ora e venticinque nel totale, ma scorre con grandissima facilità perché le arie ancora non sono strutturate col da capo e hanno questa durata molto breve. Quindi la caratterizzazione dei singoli momenti deve essere fatta in maniera molto efficace, e secondo me in questo Pasquini è davvero un maestro.
Le voci sono Maddalena De Biasi, soprano in veste di Mosè, Josué è Sofia Sala, mezzo soprano, Getro è Santiago Garzón Redondo, baritono, e poi c'è un tenore con la veste di narratore. Questo ovviamente invece è proprio qualcosa di caratteristico, no, dell'oratorio, che ci porta fuori dalla dimensione teatrale. Come la scrittura vocale di Pasquini?
Credo che sia una scrittura per alcuni versi un po' strumentale. Ad esempio mi vengono in mente delle arie del basso che sono ancora scritte secondo l'uso dell'epoca, diciamo sulla falsa riga della linea del basso strumentale, con degli ornamenti. Quindi la linea del basso ogni tanto capita che sia un po' artificiale nella scrittura vocale, però con un cantante bravo come quello che abbiamo avuto questo limite viene bypassato. Nelle altre voci devo dire non siamo ancora in un'epoca in cui viene esplorato il registro sovracuto o il registro estremamente grave, è tutto abbastanza centrale per tutte le voci. Infatti abbiamo usato un mezzo soprano al posto di un contralto e abbiamo usato un baritono al posto di un basso, senza che queste caratteristiche fossero problematiche. In particolare la parte di quello che Pasquini chiama basso in realtà è abbastanza estesa, perché credo che la parte richieda la vocalità veramente di un baritono.
Di fatto lei ha anche toccato una delle questioni che si pongono quando si prende in mano un manoscritto che non ha una tradizione esecutiva e le cui indicazioni sono sempre comunque in parte limitate, la scelta delle voci, no? Come attribuire, come scegliere gli interpreti per i ruoli vocali. Ancora più significativa credo che sia invece la componente strumentale, perché fondamentalmente questa è una composizione in cui molto è affidato al basso continuo. Quindi da questo punto di vista c'è stata proprio una scelta, una ricostruzione. Quindi come l'avete costruita strumentalmente?
Non abbiamo cercato un'esecuzione basata su una fonte, cioè su cercare di capire quali strumenti avesse Pasquini, ma abbiamo cercato una pluralità di colori la più ampia possibile. Questo perché sappiamo che dalle fonti spesso il basso continuo era affidato magari a solamente uno o due strumenti. Invece credo che per l'orecchio di oggi, soprattutto per quanto riguarda un disco, una varietà e una caratterizzazione dei singoli affetti o dei singoli personaggi sia più efficace se si riesce ad avere un continuo ampio. Quindi c'è il clavicembalo, c'è l'organo, tiorba, arcilliuto, violoncello e contrabbasso. Abbiamo più strumenti gravi che strumenti acuti, perché poi d'altro canto ci sono solamente nei ripieni due violini e una viola. Quindi è un po' sbilanciato sul basso, però lo stesso oratorio è sbilanciato, diciamo, su una scrittura che privilegia spesso solo il basso continuo nelle arie, e i violini, a parte qualche rara aria concertata, sono confinati ai ritornelli strumentali.
Campioni, seguaci, trionfi e dolori, va presto la fama, ma presto presto la fama, trionfi d'onore, va presto la fama, va presto la fama. E a mettere l'ori la troppa vi desta, la troppa vi desta, la gloria vi chiama.
Ha parlato un paio di volte di affetti, no? Per queste arie. Ecco, fino a che punto Pasquini incarna, interpreta, reinventa dei codici che sono dei codici diffusi nell'epoca, nella relazione fra musica e testo, nella rappresentazione appunto degli affetti o delle situazioni. C'è un'inventiva sua da questo punto di vista o c'è solo una, come dire, una capacissima, che si percepisce, abilità di implementare, diciamo, delle prassi, delle abitudini dell'epoca che sono consolidate?
Credo che Pasquini sia una figura abbastanza di transizione, nel senso che anche solamente 20-30 anni dopo il modo di scrivere cambia tantissimo. E Pasquini sembra essere l'ultimo di uno stile ancorato più alla tradizione seicentesca che settecentesca. Eppure siamo nel 1687, quindi siamo già con un piede che inizia ad aprire la porta su un secolo successivo. Anche banalmente l'utilizzo di arie senza il da capo, credo che a livello narrativo e descrittivo sia qualcosa di molto efficace, no? Perché se prendiamo gli oratori anche solo di Handel, molto spesso si trova l'aria bipartita in cui la seconda parte ha un affetto contrastante alla prima, e allora narrativamente bisogna quasi mettere in pausa la storia perché c'è un personaggio che prima è arrabbiato, poi è languido e poi ritorna arrabbiato e poi la storia deve andare avanti, e quindi c'è più un'attività fotografica sulla psicologia di un personaggio nel Settecento. Invece nel Seicento, nel quale si colloca ancora questo oratorio, la narrazione logica e conseguenziale la fa da padrone, e credo che sia il punto di forza di questo oratorio. Qui le arie sono codificate con un solo affetto fatto in maniera perfetta e si sviluppano linearmente per arrivare al pezzo successivo, quindi la storia non si interrompe mai, e questo è il motivo per il quale questo oratorio scorre molto piacevolmente anche all'ascolto.
E dunque il consiglio è proprio di ascoltarlo nella sua interezza. Noi oggi non possiamo che offrirvene qualche assaggio, ma il disco vi permette evidentemente di ascoltarlo dall'inizio alla fine, cogliendo anche questo elemento di cui ci parlava Tomas Chigioni. Grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi, un piacere.
I fatti di Mosè nel deserto, dunque un oratorio a quattro voci con strumenti in due parti di Bernardo Pasquini, una composizione che risale al 1687 e che l'ensemble vocale Locatelli e l'ensemble strumentale Locatelli, guidati da Tomas Chigioni, hanno inciso in quella che è la prima registrazione mondiale di questa composizione pubblicata da Da Vinci Classics. Ed è ancora da questa registrazione che traiamo il brano con cui ci salutiamo, chiudiamo questa puntata del Ridotto dell'Opera. Ringrazio i nostri ospiti, ringrazio voi per averci ascoltato fin qui. Ci salutiamo con l'aria del tenore, ovvero sia del narratore.
Che non fa, che non fa, che non fa, del regnar, lingor da sete, lingor da sete. Yes.